105, 250, Radio Blackout, siete sempre in compagnia di Bello come una prigione che brucia e apriamo ufficialmente il capitolo tecnologia. Andiamo a parlare di TikTok, di sorveglianza, di simbiosi tra politica e social media, fino ad arrivare all'identità biometrica, al suo conflitto con l'intelligenza artificiale. Ma parlando di TikTok, prima di andare in Australia per comprendere la rilevanza di questo strumento e della sua simbiosi con la politica, rendiamoci conto che anche in Europa, a una settimana oggi dal termine richiesto dalla Presidente del Parlamento Europeo Metsola per scadenza appunto per disinstallare l'app di TikTok nei dispositivi dei funzionari del Parlamento e l'invito a farlo anche per i rappresentanti politici, molti di questi si stanno rifiutando perché affermano lucidamente in qualche modo come sia il principale strumento di propaganda politica per la fascia di elettorato più giovane. A questo proposito ci spostiamo in una delle zone più calde in tema di cyberguerra e cybersicurezza, ovvero l'Australia, dove anche lì si avvicina il cosiddetto TikTok ban, la messa al bando di TikTok a partire dai dispositivi del personale governativo. Vi leggo un piccolo estratto dai media australiani. Il governo federale sta prendendo in considerazione un divieto di TikTok che lo porterebbe in linea con le altre nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito, i ministri stanno però utilizzando telefoni usa e getta per eseguire l'app, il che ha suscitato il timore che i funzionari cinesi possano accedere ai dati su questi dispositivi. Il ministro degli affari interni, Claire O'Neill, dovrebbe annunciare il divieto nei prossimi giorni dell'utilizzo dell'applicazione sui dispositivi governativi. Insomma, mentre si attende a giorni la decisione del governo australiano, è interessante la questione dei telefonini usa e getta, dei cosiddetti burner phones. L'utilizzo di dispositivi usa e getta, appunto di burner phones, indica una certa dipendenza dalla piattaforma TikTok. L'esperto, cioè nel senso, nel momento in cui ti dicono guarda devi disinstallarlo dal tuo dispositivo per problemi di sicurezza nazionale e tu ti compri un telefonino usa e getta per poter continuare a utilizzare TikTok per la tua propaganda politica, la simbiosi tra politica e social media, e questo nello specifico per raggiungere l'elettorato più giovane, assume una certa evidenza. L'esperta di cybersicurezza Susan McLean, che è proprio una delle figure che sta spingendo per la messa al bando di TikTok, ha commentato la notizia di questo ricorso significativo a telefoni usa e getta da parte dei ministri australiani per accedere alla piattaforma cinese, sottolineando, enfatizzando proprio la componente dello spionaggio da parte del Partito Comunista Cinese, ma aggiungendo anche come TikTok possa essere anche uno strumento di manipolazione del consenso. E a questo punto il discorso si fa più articolato, perché solo TikTok è uno strumento di manipolazione politica o lo sono in qualche modo tutti i social network, tutte le strutture che possono veicolare contenuti mirati ed elaborare anche dati comportamentali degli utenti. È emerso il rischio che ByteDance, quindi l'azienda che gestisce TikTok e i suoi dati, possa condividere direttamente i dati prodotti da questa app, estratti da questa app, e condividerli appunto con il governo e le agenzie di spionaggio di Beijing. Ma lo stesso non avviene in qualche modo anche per Meta o per Google? Se pensiamo anche solo alla parte più visibile dell'iceberg della società della sorveglianza, pensiamo a il Cloud Act, per esempio, la legge approvata lo scorso anno, se non ricordo male, negli Stati Uniti, legge che consente alle autorità statunitensi di acquisire dati dagli operatori di servizi cloud a prescindere dal luogo dove sono situati i server. Quindi un mandato di accesso internazionale ai dati di chiunque contenuti all'interno di server di aziende statunitensi, e alla sua sostanziale incompatibilità appunto del Cloud Act con il GDPR, con la norma europea che sostiene invece come i dati della popolazione europea debbano essere conservati su server presenti sul territorio. Insomma, le grandi cornici normative sui dati stanno assumendo e assumeranno probabilmente sempre di più una rilevanza davvero centrale nell'evolversi e nelle forme che potrà prendere la società della sorveglianza. E a questo proposito, appunto, sul ruolo manipolativo e sorvegliante imputato a TikTok, possiamo, come sempre, osservare solo una faccia, solo un emisfero demonizzato del cyberspionaggio. Ovviamente la causa della stigmatizzazione specifica di TikTok, quindi di ByteDance, così come anche di WeChat, che in Australia ha un significativo bacino di utenza, soprattutto tra la popolazione sino-discendente, non è irrilevante all'interno della popolazione australiana. Appunto, questa stigmatizzazione, la causa di questa stigmatizzazione di TikTok, di WeChat in Australia, è da ricercare nel principale conflitto in corso, seppur non ancora guerreggiato a suon di cannonate, droni e cacciatorpediglieri e via dicendo, ovvero quello conflitto geopolitico, geotecnologico tra Stati Uniti, o meglio tra emisfero nord-occidentale, anglosfera, capitalismo liberal-liberista e Cina, per raggiungere il primato sull'intelligenza artificiale, sulla produzione di processori, quindi Taiwan, e in generale un conflitto che tende ad accelerare visto l'affanno del blocco a guida statunitense per mantenere il primato geotecnologico. E questo nonostante gli embarghi, il decoupling, il reshoring o il friendshoring, quindi il ritorno della produzione di determinati componenti in patria o in zone di influenza geopolitica affine, vediamo come oramai la Cina registri una posizione apicale, soprattutto nelle proiezioni sui prossimi anni, in tutti i campi della tecnologia, compresa la genomica di sintesi. Genomica di sintesi che, come abbiamo raccontato in diverse occasioni, ha come sbocchi sia il settore della farmacologia personalizzata, sia il settore del potenziamento genetico, per esempio in ambito militare. Ed è un bacino, quello dei dati che compongono e foraggiano il dataset su cui lavora la genomica di sintesi, che è stato ampiamente arricchito sia da un campionamento massiccio della popolazione interna alla nazione cinese, sia potenzialmente sottraendo dati sanitari da altre parti del mondo. Ma tornando a TikTok, tutte le piattaforme di social networking sono strumenti di sorveglianza e di manipolazione, e sia negli Stati Uniti sia in Australia si stanno muovendo osservazioni rispetto all'opportunità che funzionari dello Stato utilizzino piattaforme non solo di ByteDance ma anche di Google e di Meta. Insomma, abbiamo visto come le piattaforme, le applicazioni di social networking siano degli strumenti di potenziale estrazione di dati, di evidente capacità di manipolare le condotte anche dell'elettorato. Adesso una piccola pausa musicale, poi andremo a vedere in qualche modo l'aspetto, la dimensione bidirezionale dello spionaggio, come è avvenuto recentemente in Grecia, in cui sono stati servizi segreti statali a spiare un dipendente di Meta. Allora, si diceva di come l'utilizzo dei social media, dei social network da parte di funzionari dello Stato venga indicato come potenziale minaccia rispetto alla fuoriuscita di dati sensibili, alla condivisione di dati sensibili a livello globale, con l'attenzione di diversi paesi e di diversi apparati governativi, dall'Australia agli Stati Uniti al Regno Unito, rispetto alla minaccia potenziale di TikTok. Anche il Parlamento europeo, come abbiamo detto, si è attivato in questo senso. Dall'altro lato, il fatto che Google e Meta siano anche dei grandi, grandissimi estrattori di dati, ma come si diceva, lo spionaggio può anche essere bidirezionale, come in un caso che riguarda la Grecia, recentemente emerso, perché secondo quanto riportato la scorsa settimana dal New York Times, un ex responsabile delle politiche di sicurezza presso Meta è stato sottoposto a sorveglianza da parte del servizio di intelligence greco per un anno, installando sul suo dispositivo mobile uno spyware israeliano chiamato Predator, quindi un concorrente di Pegasus realizzato da NSO Group e delle tecnologie di Candiru. Israele si dimostra sempre come caposaldo dello sviluppo di tecnologie di sorveglianza di spyware e di malware forniti agli stati. Ovviamente dichiara ufficialmente di vendere i propri prodotti solo per la prevenzione del terrorismo. Vediamo invece come anche un dipendente di Meta sia stato sottoposto a questo tipo di sorveglianza. Tra l'altro, lo stesso spyware Predator era stato utilizzato sempre dai servizi di sicurezza di intelligence greci per spiare membri dell'opposizione, membri del Partito Socialista e giornalisti scomodi. E rendiamoci conto di quanto questi strumenti forniscano supporto e incentivino, in qualche modo anche plasmino, gli istinti già voraci degli spioni di Stato e non solo. Ma tornando al discorso alle riflessioni sul primato geotecnologico, oltre ai conflitti, e in qualche modo uno dei significati del conflitto in Ucraina riguarda anche questo fronte tra il test competitivo tra sistemi d'arma sempre più autonomi e soprattutto il test dei limiti che potrebbe raggiungere un conflitto armato a Taiwan o addirittura l'impegno della NATO su più fronti contemporaneamente. Ma appunto al di là di tutto questo, rispetto al primato geotecnologico, vediamo schierati anche eserciti che agiscono con attacchi informatici, e qui si apre un altro fronte molto interessante, quello della relazione in ambito di sicurezza informatica tra l'avanzata della biometria e quindi dell'autenticazione biometrica, dell'autenticazione basata su scansione del volto o scansione di qualunque dato estratto dalla fisicità, dalla corporeità di un individuo, come per esempio la voce, e dall'altro lato l'avanzata delle tecnologie basate su cosiddetta intelligenza artificiale. E quindi da un lato possiamo osservare la spinta al ricorso all'identità biometrica come ultima frontiera nel conferimento di identità, di autenticazione, soprattutto per motivi di cosiddetta sicurezza informatica o di antifrode, come spesso viene pubblicizzata la diffusione di queste tecnologie di autenticazione. Rendiamoci conto che siamo passati in un secolo dall'ingresso dei documenti di identità diffusi tra la popolazione principalmente a partire dalla Prima Guerra Mondiale, siamo arrivati alla trasformazione del corpo in un insieme di dati, di password, come necessità per affermare la propria esistenza istituzionalmente riconosciuta. E quindi da un lato possiamo osservare la diffusione dell'autenticazione biometrica e dell'identità biometrica, dall'altro possiamo invece osservare il proliferare di tecnologie basate su intelligenza artificiale in grado di ingannare i sistemi di riconoscimento biometrico. E torniamo sempre in Australia, come sempre zona molto interessante dove osservare molte delle principali tendenze in ambito di cyberguerra, cybersicurezza, visto come già detto la sua vicinanza all'epicentro taiwanese del conflitto geotecnologico. Australia, dove negli scorsi giorni è emerso, grazie anche a una dimostrazione realizzata per il Guardian da Nick Havershed, è emerso come il sistema digitale australiano di erogazione di servizi di welfare, Centrelink, fosse fisciabile, fosse ingannabile con processi di sostituzione di identità basandosi su clonazione della voce degli utenti. E quindi partendo da una registrazione della voce di chiunque di circa 4 minuti, questo il bacino di dati che servono per poi attivare questo processo di phishing, ecco, partendo da circa 4 minuti di voce registrata di qualunque persona si può realizzare il suo clone vocale grazie a tecnologie basate su cosiddetta intelligenza artificiale. Quindi vediamo come ci sia un conflitto tra l'avanzamento sul settore dell'autenticazione biometrica e dall'altro lo sviluppo di tecnologie di replicazione di volti o in questo caso di impronta vocale basati su intelligenza artificiale. Se questa competizione tra biometria e intelligenza artificiale dovesse esacerbarsi in un contesto in cui oramai si è normalizzato l'utilizzo di password biometriche e del proprio corpo come chiave di accesso e chiave di autenticazione, possiamo immaginare il potenziale proliferare di password e identità basate su probabilmente l'ultima frontiera non clonabile, che è quella genetica. Non so, questa è una delle riflessioni che mi veniva da fare leggendo questa tendenza nella competizione, nel conflitto tra tecnologie di identificazione e di autenticazione biometriche e la capacità di queste di essere aggirate da tecnologie basate su intelligenza artificiale. Non so cosa ne pensiate voi all'ascolto, se vi andasse di condividere riflessioni potete sempre farlo al 346 6673 263 o in diretta allo 011 24 95669. Ancora una piccola pausa musicale, poi passiamo all'ultima notizia, direi, di quest'oggi, che riguarda un'altra delle grandi trasformazioni che stanno attraversando le nostre quotidianità, ovvero l'avvento e la presa di potere sulla normalità, mettiamola così, di una modalità di interazione con gli oggetti, con i beni di consumo, con quella che si potrebbe definire proprietà, ma che diventa invece sostanzialmente un ambiente monopolizzato dai grandi erogatori di beni, la cosiddetta sharing economy o una leasing economy, ovvero il fatto che le persone, gli individui, le famiglie non siano più in possesso di nulla, ma semplicemente affittuari, noleggiatori di tutto, dall'appartamento ai veicoli, e andremo a vedere un'evoluzione di circa 2-3 settimane fa, un brevetto recentemente presentato appunto da Ford per interferire, per assumere un ulteriore potere all'interno del campo della sharing o leasing economy. Intanto ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Allora, apriamo questo capitolo con un messaggio che arriva da un amico o amica all'ascolto e ci dice: teniamo in manutenzione e ben lubrificato tutto ciò che è meccanico e analogico, potrebbe tornare utile. Decisamente sì. Allora, abbiamo parlato in passato degli smart contatori, delle utenze di gas e luce nelle abitazioni, che si sta diffondendo ampiamente sia nel Regno Unito, sia negli Stati Uniti, sia in Nigeria e in India. Il fatto che l'erogazione di queste utilities possa essere immediatamente sottratta in contemporanea con la mancanza di un pagamento, il fatto che ci sia una smartificazione della quotidianità su scala diversa, dall'abitazione al territorio, in cui ogni mancanza dell'individuo non viene tradotta come un'impossibilità di sostenere la propria esistenza, ma semplicemente come un mancato pagamento da sanzionare in tempo reale. Tra l'altro bypassando anche l'intervento umano, bypassando il fatto che venga fisicamente qualcuno a dirti che non hai pagato e a cercare di tagliarti le utenze. Ecco, questo sistema si sta progressivamente estendendo e appunto qualche settimana fa Ford ha presentato un brevetto che è stato approvato per un sistema che consente alle automobili che questa azienda fornisce nei programmi di leasing di rientrare in possesso dell'azienda se, autonomamente, se il suo proprietario non riesce a tenere il passo con i pagamenti. Ford immagina che appunto le auto possano tornare da sole alla casa base, allo showroom direttamente allo sfascia carrozze qualora avessero perso il loro valore economico oppure utilizzare dispositivi di infastidimento. Non so se vi sia mai capitato di provare dei programmi, a me capita spesso con i programmi audio di provare delle demo e vediamo come frequentemente uno degli strumenti utilizzati per renderli di fatto inapplicabili sia quello di emettere suoni noise random per infastidire l'utente. Questo è un altro dei progetti contenuti all'interno di questo brevetto, quindi o il ritorno automatico alla casa base in caso di mancato pagamento o l'utilizzo di suoni incessanti e sgradevoli come segnali acustici ogni volta che il proprietario entra all'interno dell'abitacolo. Ovviamente le due soluzioni sono molto dettate dall'avanzamento tecnologico dei sistemi di guida autonoma. Qualora si normalizzassero i sistemi di guida autonoma, verrebbe probabilmente potenziato l'investimento nel ritorno in automatico dell'automobile allo showroom. In caso invece ci fossero ancora ritardi nello sviluppo e nella normalizzazione di questa tecnologia, bombardare di segnali sgradevoli le orecchie del guidatore che non abbia seguito il programma di pagamento. Un'altra potenziale escalation contenuta all'interno di questo brevetto riguarda per esempio la limitazione dell'accesso al veicolo in determinati giorni o in determinati orari, o il ricorso a uno strumento di cui parlavamo giusto la scorsa settimana, il geofencing, ovvero la perimetratura, la costruzione di perimetri digitali interfacciando i sistemi GPS con questa mappatura del territorio per impedire alle automobili di accedere a determinate aree, quindi proibire l'utilizzo e la circolazione in determinate aree da remoto. Rendiamoci conto del fatto che non stiamo parlando di fantascienza, ma di un brevetto presentato qualche settimana fa da Ford e approvato, ma soprattutto di una normalizzazione di un approccio alla quotidianità, ed è esattamente un'estensione del concetto di smart city. Spesso siamo abituati a immaginare nel suo aspetto più subdolo la smart city come un contesto ambientale di estrazione di dati da ogni interazione appunto con l'ambiente, ma non è semplicemente non è sufficiente immaginare la smart city in questi termini, ovvero come città sorvegliante, ma anche come città disciplinante, come ambiente disciplinante, come territorio investito da poteri proprietari che sono in grado di disciplinare direttamente le condotte. Se pensiamo a quanto millantato, paventato qualche mese fa quando l'erogazione del gas rispetto appunto alle potenziali carenze derivanti dal conflitto russo-ucraino stava promuovendo l'utilizzo disciplinante dei contatori e delle utenze domestiche per limitare l'utilizzo in determinate fasce orarie o addirittura staccare da remoto l'erogazione per disciplinare le condotte delle persone, della popolazione. Vediamo come mano a mano che si estende la capacità di controllo da remoto di diversi aspetti che caratterizzano senza particolare attenzione la nostra quotidianità, diventino uno strumento disciplinante fortissimo. Pensate a cosa voglia dire, per esempio, non poter accedere a determinate zone della città, non poter di punto in bianco utilizzare un proprio veicolo, non poter magari un giorno accedere alla propria abitazione qualora si estendesse nuova normalità di queste procedure ad altri aspetti della nostra quotidianità. Ovviamente anche quest'ultimo capitolo, quello riguardante il brevetto di Ford per condizionare, disciplinare le condotte dei propri affittuari di veicoli, si interfaccia con quello che raccontavamo prima rispetto all'identità biometrica e alla possibilità di ingegnerizzarla utilizzando e aggirarla utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, visto che evidentemente un individuo, per essere riconosciuto nell'utilizzo del proprio veicolo, dovrà sottoporsi a qualche forma di autenticazione, molto probabilmente utilizzando sistemi di riconoscimento biometrico, e possiamo tranquillamente immaginare che si attivino conoscenze e competenze in grado di costruire, ingegnerizzare utenti autorizzati, fingere, costruire identità autorizzate o al contempo disattivarne altre che altrimenti lo sarebbero.